Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco da Milano, inviato del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Marco da Milano, nato a Roma nel 1968, è inviato di politica interna per il settimanale L'Espresso. Allievo dello storico Pietro Scoppola, ha pubblicato tra l'altro Democristiani immaginari, Vallecchi 2006, Il partito di Dio, la nuova galassia dei cattolici italiani, Einaudi 2006, Lost in PD, partito democratico, chi l'ha fatto, chi l'ha distrutto, chi lo ricostruirà, Sperling e Kupfer 2009. Eutanasia di un potere, storia politica d'Italia da Tangentopoli alla Seconda Repubblica, la terza 2012. Chi ha sbagliato più forte, le vittorie, le cadute, i duelli, dall'Ulivo al PD, la terza 2013. Tiene un blog di politica sul sito dell'Espresso Fine Mondo. Partecipa a numerose trasmissioni televisive, tra cui il programma di Rai 3 Gazebo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Comincio questa settimana, leggeremo il giornale insieme, discuteremo, parleremo come sempre avviene in prima pagina, liberamente di tutto. È una settimana caratterizzata senz'altro da un appuntamento centrale, quello di mercoledì 8 ottobre, ci sarà questa conferenza dell'Unione Europea dedicata al tema della crescita, del lavoro, non un Consiglio Europeo, ma di fatto sta già assumendo le caratteristiche di un vertice straordinario. In vista di questo appuntamento, che è stato fortemente voluto dalla presidenza italiana, come sapete in questo semestre l'Italia ha la presidenza dell'Unione Europea, Matteo Renzi intende accelerare sulla riforma del mercato del lavoro, l'appuntamento quindi nell'aula di Palazzo Madama sulla legge delega sul lavoro, l'articolo 18, tante polemiche, tante spaccature, e vedremo anche oggi sui giornali ce n'è ampia traccia. E anche il vertice con i sindacati, che dovrebbe suggellare un ritorno al dialogo tra il governo, i sindacati, la Confindustria, il ritorno della mitica Sala Verde di Palazzo Chigi, teatro di tante concertazioni che invece il nuovo premier Matteo Renzi, appena eletto, appena nominato intorno a febbraio-marzo, aveva chiuso le porte della Sala Verde. Cominciamo subito a leggere qualche titolo di questo inizio settimana. Il piano del governo, TFR in busta paga solo a chi lo chiede, possibile ricevere ogni anno un doppio stipendio a febbraio, titola La Repubblica. TFR, Renzi insiste e tratta, lo vorrei in busta paga dal 2015, alle imprese offre sgravi fiscali, è il titolo della Stampa. Anche Il Messaggero, Renzi insiste sul TFR, lo vorrei in busta paga dal 2015, verificherò la fattibilità con i sindacati. Il Corriere apre su lo scontro sul lavoro. Lavoro, scontro sul voto di fiducia, il governo vuole accelerare sulla legge, la minoranza PD, così si nega il confronto. Allora partiamo subito da questa proposta di mettere il TFR volontario in busta paga. Il premier Renzi ne aveva parlato una settimana fa per la prima volta intervenendo in una trasmissione di Rai 3 di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La Confindustria, per bocca del suo presidente Giorgio Squinzi, si era detta contraria, solita bagarre, un po' di polemiche, e oggi il piano prende qualche forma. Roberto Mania su Repubblica ne parla diffusamente e in sostanza ci sono il perno della proposta della volontarietà. Ciascun lavoratore del settore privato o di quello pubblico deciderà se ricevere l'anticipo del TFR maturato nell'anno precedente. Potrà anche scegliere se trasferire in un'unica tranche a febbraio, appunto, nella busta paga tutto l'ammontare, maturato nell'anno precedente oppure distribuirlo lungo l'arco dei 12 mesi. Le imprese che sono contrarie, beh, però le imprese, scrive Mania, per loro, per le aziende, non dovrebbe cambiare sostanzialmente nulla. Questo aspetto smonta l'opposizione delle associazioni delle imprese, della Confindustria, dei rappresentanti dei commercianti e artigiani, perché nel meccanismo suggerito dai tecnici l'erogazione verrebbe finanziata da un apposito fondo anticipo TFR costituito dalle banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti, oppure solo dalle banche previo accordo con l'ABI, cioè l'associazione degli istituti di credito. Dunque le aziende continueranno a operare come oggi senza nessuna modifica, e questo dovrebbe smontare l'opposizione della Confindustria in particolare, e dovrebbe consentire a Renzi di far passare questa proposta, che non ultimo argomento permetterebbe di avere nuova liquidità in busta paga già all'inizio del 2015, oltre agli ormai mitici 80 euro del decreto IRPEF di aprile, che sono confermati anche per il 2015. Liquidità, nuova liquidità in busta paga in una situazione economica molto complicata. La scorsa settimana avete visto le nuove stime del Ministero dell'Economia, la correzione al documento di programmazione economica, che danno l'Italia ancora in recessione per il 2014. È una flebilissima attesa di un segno positivo nel 2015, e quindi nuove risorse e probabilmente nuovi dividendi politici, anche in vista, chissà, di un eventuale voto politico anticipato che non si può mai escludere, soprattutto se si passa dalla questione del TFR a quella dell'articolo 18. Allora, c'è una legge delega che è in arrivo al Senato, nell'aula del Senato. I retroscena di oggi parlano di una possibile fiducia da porre sulla legge delega in arrivo al Senato. Ne parla appunto il Corriere della Sera, apre su questo tema. La decisione sembra tratta, scrive Marco Galluzzo. Renzi, a meno di ripensamenti, è pronto a mettere la fiducia sul provvedimento di delega sul lavoro. Resta da decidere se lasciare il testo così com'è oppure presentare un emendamento. In queste ore viene discusso con la minoranza interna del PD e con NCD, il partito di Angelino Alfano. Da oggi a mercoledì mattina, prima del vertice europeo sul lavoro a Milano, può accadere di tutto. Di sicuro Renzi ha voglia di presentare i risultati dell'azione di governo ai partner europei. Un voto di fiducia tra martedì e mercoledì lo aiuterebbe a presentarsi come colui che le cose non le annuncia ma le ha già fatte e ne presenta i risultati. Domani ci sarà anche l'incontro con i sindacati. Il punto di scrivere un nuovo emendamento, lasciare così com'è, tutto così com'è, ovviamente non è politicamente neutrale. La legge delega è un testo che poi, per l'appunto, delega al governo l'attuazione, quindi serviranno decreti attuativi e lì ci saranno i veri dettagli della riforma del mercato del lavoro. L'attuale delega è un testo molto generico, quindi mettere la fiducia sull'attuale testo non significa poi molto in termini politici. Certo, c'è il risultato di poter arrivare al vertice europeo di mercoledì con un passaggio, il primo passaggio, poi dovrà esprimersi anche la Camera sul tema del lavoro. Sul tema del lavoro, un'accelerazione dunque tutta politica per arrivare con le carte in regola a questo vertice di mercoledì che si annuncia molto complicato. Alberto D'Argenio su Repubblica: in un retroscena racconta quello che già era uscito su qualche giornale ieri. L'Italia tenta la carta Jobs Act per salvare il vertice europeo, ma la Merkel ha già deciso, lascerà Milano prima della fine. La preparazione di questo vertice è stata molto tormentata, non si riuscirono a trovare le date in agenda tra i vari capi di Stato e di governo dell'Unione, non si riusciva a trovare la forma che non fosse un vertice straordinario. Alla fine si è optato per questa formula della conferenza informale. Ma appunto, la scorsa settimana il botta e risposta Hollande Merkel sul deficit francese, con Renzi schierato con l'Eliseo, ha creato un clima incandescente, un clima che inevitabilmente si riversa sul vertice di Milano e che ha portato Renzi a decidere di tenere la conferenza stampa della presidenza da solo. Nei precedenti vertici sull'occupazione di Parigi e Berlino, sul palco erano soliti in sei: Merkel, Hollande, Schulz, Barroso, Van Rompuy e il ministro del lavoro del paese ospite. Oggi sottoporre i big dell'Unione al fuoco delle domande della stampa internazionale metterebbe a nudo le crepe che li separano e non sarebbero aiutati dall'esito del vertice. Essendo una conferenza informale, non ci saranno decisioni eclatanti o conclusioni scritte. Nel vuoto degli argomenti sarebbe inevitabile parlare del deficit francese e di quello italiano. Il vuoto degli argomenti, il deficit di politica, su tutti questi temi segnalo senz'altro un retroscena di Paolo Lepri sul Corriere, sulle memorie rubate, come si dice in gergo giornalistico, cioè contro la volontà dell'interlocutore. Helmut Kohl, il grande padrino, il grande cancelliere tedesco ovviamente dell'unificazione, ma anche grande padrino politico di Angela Merkel, dice adesso in rotta di collisione con l'attuale cancelliera, dice: Angela non sapeva mangiare correttamente con la forchetta e con il coltello, la dovevo richiamare continuamente all'ordine per il suo atteggiamento inadatto. Sempre sul Corriere Luigi Offeddu parla del patto di stabilità sul caso Italia che preoccupa Bruxelles. Entro il 15 ottobre l'Italia dovrà presentare la legge di stabilità e già l'Unione Europea comincia a mettere le mani avanti. Lo sforzo dell'Italia è molto al di sotto di quello che avevamo richiesto. Poi c'è quest'altro rinvio del pareggio di bilancio. Quanto alle cifre di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza, sono quelle che sono, cioè sono quelle di cui parlavo anch'io all'inizio della rassegna stampa. Ma su tutti questi temi, per passare e cominciare a entrare anche in qualche commento, Ernesto Galli della Loggia sul Corriere, intervenendo in un dibattito da lui stesso aperto qualche giorno fa, parla dell'alibi europeo, cioè di quel modo di affrontare le questioni, le riforme, le emergenze, le urgenze nazionali, urgenze che spesso poi sono tali da anni, da decenni, forse da 20, 30 anni. Ecco, quel modo di affrontare le emergenze nazionali dell'Italia mettendosi al riparo dell'alibi europeo, mettendosi al riparo della frase "ce lo chiede l'Europa", la colpa della Germania. Scrive Galli della Loggia: il problema non è la Germania, tantomeno l'Europa, guai a dirlo e perfino a pensarlo. È quello che ci ripetono da anni, quel mix di sussiegoso economicismo paraaccademico e di ufficialità politica ex prima Repubblica che si è impadronito da tempo del discorso pubblico italiano. Il problema vero, esso ci ammonisce severamente, siamo invece noi e l'Italia con il suo ritardo nel fare le famose riforme. Ebbene sì, scrive Galli della Loggia, è vero, la colpa è nostra e dell'Italia, ma non per mancanza di Europa, scrive Galli della Loggia. L'Italia non è stata troppo poco europeista, ma lo è stata troppo, e per le ragioni e nei modi sbagliati. La costruzione europea infatti è stato il grande alibi e insieme il grande rifugio della decadenza italiana. Tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, quando sono incominciati a venire al pettine i nodi economici della costruzione della nostra democrazia, pensioni e sanità, spesa e debito pubblici, quando si è capito che il nostro sistema politico costituzionale non funzionava più, quando prima sono apparse palesemente esaurite le culture, distrutti gli stessi partiti del nostro Novecento, fu allora che la classe politica italiana cominciò a cercare riparo a Bruxelles. Ecco la vera ragione per cui non si sono fatte le famose riforme. Ecco spiegato l'apparente paradosso per cui proprio i Monti e Letta, coloro che si sono sempre mostrati devoti alla causa europea, non riescono poi a imprimere alcuna spinta particolare su questo terreno. E precisamente il loro supino europeismo, scrive ancora Ernesto Galli della Loggia sul Corriere, la loro inconsapevole accettazione del declassamento italiano, la premessa inevitabile della loro impotenza. Dal momento che è impossibile fare politica davvero, e politica difficilissima, quella delle riforme, solo dietro un input dall'esterno. Quindi un articolo provocatorio, come quasi sempre sono quelli di Galli della Loggia. L'Italia non è troppo poco europeista, ma lo è troppo, e nel modo sbagliato. E sulle questioni articolo 18 e mercato del lavoro e possibile fiducia del governo, una fiducia che sarebbe dirompente soprattutto all'interno del Partito Democratico, all'interno del centro-sinistra, segnalo due interviste di esponenti non del Partito Democratico ma fortemente critici sul metodo e sul merito. Sul metodo c'è la Presidente della Camera Laura Boldrini, un'intervista a Monica Guerzoni sul Corriere. Sulla questione del voto di fiducia dice: sempre auspicabile non eccedere nella richiesta di voti di fiducia, che hanno valore in quanto strumenti eccezionali nelle mani del governo. Trovo positivo che il Premier incontri i sindacati, per fare le riforme c'è bisogno di un approccio inclusivo, sindacati e partiti soffrono della stessa crisi, devono rinnovarsi senza arroccarsi, delegittimarli non fa bene all'assetto democratico. Parole prudenti, istituzionali, ma chiaramente di critica al metodo del voto di fiducia su una legge delega e anche a un certo modo di affrontare di petto le questioni del Premier Renzi. Critica invece super esplicita, senza preoccupazioni di carattere istituzionali, è quella del segretario della FIOM Maurizio Landini, intervistato ancora da Roberto Magna su Repubblica. Maurizio Landini, che aveva cominciato con una certa sintonia, dimostrando una certa sintonia se non altro caratteriale, due personaggi abituati a parlare molto, molto direttamente, ad avere un rapporto diretto con la loro rappresentanza, con il loro elettorato, come Renzi, o con la base dei metalmeccanici. Come Landini, ecco, sembravano due personaggi destinati a intendersi, ma oggi Landini spara zero sull'abolizione dell'articolo 18, un tema che va semplicemente tolto dal tavolo, e torna a minacciare qualcosa di antico: l'occupazione delle fabbriche. Il governo deve sapere che noi siamo pronti a occupare le fabbriche se dovesse passare la linea della riduzione dell'occupazione, dei diritti e del salario dei lavoratori. Una linea che potrebbe trovare una prima applicazione alla Thyssen di Terni, per noi sarebbe inaccettabile. Quindi dal tema dell'occupazione, o meglio della disoccupazione, all'occupazione delle fabbriche. Non possiamo accettare il licenziamento di 250 lavoratori e la riduzione del salario, si parla della Thyssen di Terni, è questo che ci stanno proponendo ed è questo che il governo ci sta chiedendo di accettare, mentre ci sarebbe bisogno di unità nel paese, di un rilancio della contrattazione nazionale, dell'affermazione del diritto dei lavoratori. Sulla Stampa Roberto Giovannini entra nel merito dell'annunciato incontro Renzi-sindacati, un menù, un'agenda già presentata dal Presidente del Consiglio nella direzione del PD della settimana scorsa, la proposta di una legge sulla rappresentanza che divide i sindacati, alcuni sono favorevoli, altri sono contrari. Su questo tema la FIOM di Landini in realtà ha chiesto da tempo un impegno e su questo tema sembra esserci maggiore sintonia. Lo spostamento della contrattazione nazionale alla contrattazione aziendale, azienda per azienda, altro tema fortemente osteggiato dalla CGIL, che invece fa parlare di modello Fiat, il modello Marchionne, e soprattutto, novità assoluta per l'Italia, il salario minimo legale, che sarebbe vantaggioso per i precari e una perdita secca per i contrattualizzati. Marco Zatterin, sempre sulla Stampa, racconta come funziona il salario minimo legale nel resto dell'Europa, un'Europa che va in ordine sparso anche su questo tema. Per venire a questioni più direttamente politiche, resto sempre sulla Stampa. PD diviso, ne parla il Corriere sull'articolo 18, PD spaccato, i democratici sono divisi. Sapete che qualche giorno fa un'inchiesta di Repubblica ha rivelato che c'è stato un crollo del tesseramento nel Partito Democratico, il paradosso di un partito che alle elezioni europee ha conquistato il 40,8%, il suo massimo storico, e che però si ritrova con le casse vuote, le sezioni disertate e senza più tesserati. Oggi Fabio Martini sulla Stampa approfondisce il tema. 400.000 tessere che mancano all'appello sono quasi tutte sparite perché i segretari di circolo non sono andati a cercarle. I soliti banchetti per far tessere alla festa dell'Unità, zero. I controlli mese per mese che vengono fatti da Roma sullo stato dell'arte, zero. I canonici 3 giorni di lancio nazionale del tesseramento, zero. Il responsabile dell'organizzazione del partito, assente. Luca Lotti, da marzo, si è trasferito a Palazzo Chigi. Ha avuto altro da pensare, visto che si è confermato il vero uomo di fiducia, l'unico di Matteo Renzi. Su questo tema, sulla Stampa, interviene anche lo storico Giovanni Ursina nell'editoriale. Si chiede perché il Partito Democratico è in crisi di iscritti, perché è crollato dal 500.000 nel 2013 ai 100.000 di oggi. La vera domanda dovrebbe essere un'altra: come ha fatto finora il PD a tenersi 500.000 di iscritti? Domanda ironica, ma non legata soltanto al Partito Democratico. Orsina fa una cavalcata nella crisi dei partiti, non solo in Italia ma in Europa, la crisi della militanza, la crisi della forma partito, dell'iscrizione novecentesca, ma c'è uno specifico italiano. In nessun posto, in nessun paese d'Europa c'è stato un crollo così verticale dei partiti, una trasformazione delle loro leadership, una trasformazione delle sigle, dei simboli, e una trasformazione quindi della democrazia italiana. E nell'ultimo anno, scrive Orsina, sono venute giù la leadership berlusconiana e l'apparato postcomunista, che sono stati negli ultimi decenni le due colonne portanti del sistema politico italiano. Sistema sgangherato e colonne disfunzionali, certo, ma pur sempre meglio della mucillagine politica che ci sarebbe toccata se PDS, DSPD e Berlusconi non ci fossero stati. Lo sgretolarsi ormai palese delle due colonne ci fa adesso ripiombare nella mucillagine, fuor di metafora, ci spinge verso un esito neocentrista e neotrasformista Malta, al di sopra del quale si erge per il momento l'erede dell'una e dell'altra colonna, la loro sintesi, indovinate chi? Matteo Renzi, sempre lui. Giovanni Belardelli sul Corriere si dedica l'editoriale alle difficoltà del centrodestra, del centrodestra ancora una volta prigioniero delle polemiche, Berlusconi contro Raffaele Fitto, Berlusconi contro Angelino Alfano. Beh, non annoiamo i patiti del genere, potranno leggersi i retroscena che anche oggi, anche sul giornale, vengono dedicati a questo tema, il tema di politica più generale è la scomparsa del centrodestra, scrive Belardelli. Con l'entrata in scena di Renzi, leader del principale partito della sinistra, che però attacca frontalmente la CGIL e dichiara che gli imprenditori debbono poter licenziare, la rendita di cui il centrodestra berlusconiano ha vissuto per tanti anni è scomparsa, e con essa qualunque prospettiva politica che non sia di sostanziale subalternità al PD, stando dentro oppure fuori dall'esecutivo. E non sarà certo un qualche trovata, come la prossima presentazione da parte di Forza Italia di 100 giovani sotto i 35 anni, che le cose potranno cambiare. Movimento 5 Stelle, questa è una settimana importante per il Movimento 5 Stelle, alla fine della settimana, e lo seguiremo senz'altro, ci sarà questo raduno nazionale, questa festa nazionale del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo di Roma, Circo Massimo di Roma che è stato teatro di grandi appuntamenti. A proposito di articolo 18, nel 2002 la CGIL di Sergio Cofferati portò 3 milioni di persone in piazza proprio da quelle parti. Ieri alcuni deputati del Movimento, alcuni militanti sono andati a mazza in mano a pulire l'area dove sarà montato il palco e dove arriveranno i militanti, ma ci sono polemiche anche lì. Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti non interverrà, viene intervistato dal Messaggero, basso profilo, un profilo basso, beh, forse intendono l'altezza, insomma ci scherza su. Il Fatto, con Emiliano Liuzzi, rivela gli SMS del sindaco di Parma che sicuramente accenderanno polemiche, invita i parlamentari 5 Stelle a prendere le distanze dal leader Beppe Grillo, che da molto tempo ormai non parla in pubblico, è da Casaleggio, e dice: se non lo fate, se non prendete le distanze, il movimento si sgretolerà e voi sarete i primi responsabili. Lasciamo i partiti alle loro polemiche interne. Il giornale titola addirittura su Casa Renzi primo divorzio, si riferisce al fedelissimo Matteo Richetti che ha preso le distanze dal premier ieri in un'intervista con Lucia Annunziata nella trasmissione In Mezz'ora su Rai 3. Richetti, fedelissimo di Renzi, ha detto insomma non si guida così il governo, ma voltiamo pagina rispetto alle polemiche interne e torniamo su alcuni temi concreti della vita quotidiana. Su Repubblica intanto l'articolo di Luisa Grion sugli statali: contratti e turnover fermi, gli statali perdono 8 milioni, 5 mila euro in meno a testa, 8 miliardi di spesa in meno in soli 3 anni. La crisi ha picchiato duro sul settore pubblico e fra blocco del contratto e blocco del turnover, dal 2010 a oggi lo Stato ha risparmiato un bel po' di soldi in stipendi ai travè. Negli ultimi anni la voce si è andata via via sgonfiando, passando dai 172,5 miliardi del 2010 ai 164,7 del 2013, così certificano le tabelle dell'Istat. Il taglio è pesante, il 4,5 in meno in 3 anni. una ibernazione dei redditi che, tradotta in potere d'acquisto delle singole famiglie, corrisponde ai 5.000 euro medi che ogni statale, secondo i calcoli della CGIL, avrebbe perso dal 2010 ad oggi. Quindi 5.000 euro medi persi dagli statali. Ma a proposito di spesa pubblica, l'inchiesta di Simona Ravizza sul Corriere, gli sprechi in ospedale. Tutti gli sprechi in ospedale è un'inchiesta realizzata sulla base dei dati disponibili del Ministero della Salute pubblicati online sull'attività economico-sanitaria del 2011, una fotografia di sprechi e inefficienze, con le classiche disparità che vanno molto al di là della ormai stantia e banalissima metafora, esempio della famosa siringa che costa in modo diverso da regione a regione, perché qui i dati sono molto più complessivi e anche molto più inquietanti. Chissà se il Cardarelli di Napoli è davvero più pulito del Sant'Orsola di Bologna, le camere dei pazienti, i bagni e i corridoi dovrebbero essere impeccabili, i costi per la pulizia dell'ospedale napoletano sono più del doppio rispetto a quelli emiliani e rappresentano il record a livello nazionale, 17.583 euro per posto letto contro i 6.518 del Sant'Orsola, la media è di 7.957. Altre curiosità: al Dell'Ellis di Catanzaro le utenze telefoniche costano il triplo di altri ospedali italiani, al Careggi di Firenze c'è una differenza, e tra il Careggi di Firenze e il Niguarda di Milano, a parità di dimensioni, c'è una differenza di 10 volte per l'elettricità. E così via. Una cosa è certa, scrive Simona Ravizza, i costi della sanità sono un caos e per cambiare forse non servono tagli lineari che penalizzano tutti allo stesso modo, ma manager capaci di individuare le spese improduttive e di riorganizzare l'attività, premiando i medici e gli infermieri più bravi e senza investimenti e dura. I costi bassi dell'energia di Niguarda sono iniziati con un investimento lungimirante di 22 milioni per un cogeneratore. Quindi tagli, ma anche investimenti e soprattutto l'intelligenza di saper tagliare, di saper investire nei posti giusti, anche se è chiaro che in questo, avventurandosi nei costi di produzione, nei costi per le spese del personale, nei costi di pulizia, è chiaro che si va oltre il normale spreco e si entra in qualcosa di simile, insomma, a disparità per certi versi inspiegabili. Altro articolo che segnalo sempre dal Corriere della Sera è un'inchiesta di Fiorenza Sarzanini: 400 milioni truffati ai piccoli risparmiatori. Rapporto della Guardia di Finanza sui primi 9 mesi del 2014: guadagni illeciti tra il 5 e l'8%. Veniamo a qualche articolo di politica estera che oggi non trova grosso spazio in realtà sulle prime pagine dei giornali. Intanto Arin Mercan, la kamikaze curda che si è immolata contro i terroristi, la prima martire nel campo anti-ISIS, donna curda kamikaze contro i fanatici jihadisti che vendono le donne come schiave sessuali e si sentono umiliati se devono combatterle, scrive Lorenzo Cremonesi sul Corriere. È già diventata una leggenda Arin Mercan, la prima miliziana curda martire volontaria nel conflitto che da oltre 3 anni insanguina la Siria. Ieri pomeriggio si è staccata dalla sua unità alla periferia della cittadina di Kobane e si è battuta da sola per raggiungere uno dei fortini dei nemici, quindi una volta circondata si è fatta saltare in aria. Kobane è un nome che stiamo cominciando a imparare, questa roccaforte curda alle porte della Turchia, che teatro di combattimenti feroci e che è il simbolo da un lato della resistenza curda, dall'altro di un'escalation del conflitto che a questo punto sta davvero alle porte della Turchia e dunque della NATO. La Turchia, come sapete, fa parte dell'Alleanza Atlantica e quindi anche il simbolo di un'escalation ulteriore di un conflitto, della terza guerra mondiale a pezzetti, come l'ha definita un mese fa Papa Francesco in volo di ritorno dalla Corea. Ancora sugli esteri c'è Hong Kong, un po' tutti i giornali segnalano un clima di resa, un clima sciogliete le righe tra gli studenti, i gruppi studenteschi che avevano lanciato qualche giorno fa quella che giornalisticamente era stata subito definita la rivoluzione degli ombrelli, gli studenti verso la resa, via dai luoghi simbolo della rivolta anti-Pechino, titola Repubblica, Hong Kong alla resa dei conti, il passo indietro degli studenti, titola Il Corriere. Sulla stampa segnalo anche un articolo molto interessante, come sempre, di Maurizio Molinari, corrispondente storico della stampa da New York e oggi da Gerusalemme, che parla del piano anti-Iran del califfo, dell'ISIS, incursioni militari, attentati, stragi di sciiti e soprattutto furto dei segreti del programma nucleare e l'offensiva contro l'Iran che lo Stato Islamico ISIS pianifica nei dettagli e l'intelligence occidentale ha scoperto grazie a un documento trovato in marzo dalle truppe speciali irachene. Oggi è il 6 ottobre. Tra l'altro segnalo che oggi è il giorno in cui la radio italiana compie 90 anni, sono 90 anni dalla prima trasmissione di quella che all'epoca si chiamava URI, poi EIAR, infine RAI. Radio 3 dedicherà all'evento uno speciale dalle 19.30, domani martedì 7, sempre Radio 3 esplorerà il futuro della radio ospitando radio web e radio universitarie, esperienze che sono già una realtà in Europa, radio di ragazzi e ragazze sotto i 20 anni, le radio per il futuro, insomma 90 anni della radio italiana e un'indagine, un'inchiesta su come sarà la radio del futuro. Ma oggi 6 ottobre comincia anche, è cominciato ieri in realtà, con una celebrazione nella Basilica di San Pietro, il sinodo sulle famiglie, sulla famiglia. Il plurale che ho utilizzato non è un lapsus, perché sul tema della famiglia e delle famiglie, come sapete, da molti anni ormai c'è un grande dibattito culturale che investe le politiche, che investe le opinioni pubbliche, e questo sinodo straordinario convocato da Papa Bergoglio in due tappe, quello che è cominciato ieri e uno è il sinodo che ci sarà l'anno prossimo, deve appunto discutere di come è cambiata la famiglia in questi anni e come la Chiesa può raccogliere e interpretare le novità. Scrive Franco Garelli sulla stampa: la questione di fondo è che la stessa concezione cristiana della famiglia perde di evidenza collettiva in un'epoca in cui si moltiplicano le unioni di fatto, le convivenze senza matrimonio, i matrimoni gay, e in cui, come ha ricordato il cardinale Schönborn, arcivescovo di Vienna, molti figli risultano vittime nel loro cuore della divisione dei genitori. La Chiesa cattolica è ben convinta di essere portatrice di un'idea alta di famiglia che riflette il messaggio religioso cui si ispira, ma nello stesso tempo è troppo prossima al mondo per non rilevare i cambiamenti in atto a livello di matrimonio e di dinamiche di coppia e di famiglia, e molti drammi che si consumano in riguardo anche tra i propri fedeli. Per cui attraverso il sinodo, da un lato la Chiesa è chiamata a riflettere su ciò che rende ragione in tema di famiglia della distinzione cristiana nella società, dall'altro non potrà fare a meno di riaggiornare le sue posizioni in questo campo per evitare che la sua luce non offra più speranza a molti credenti che vivono condizioni familiari difficili e più in generale che le sue proposte siano considerate troppo anacronistiche rispetto al sentire e al vivere diffuso. Ecco, però questa è una bella sfida, una bella contraddizione da sciogliere, la contraddizione tra la tradizione immutabile e il tempo e i segni dei tempi, come si leggeva nei documenti del Concilio convocato da Papa Giovanni XXIII nel 1962. Segnalo su questo tema anche Vito Mancuso, Luigi Accattoli, Vito Mancuso su Repubblica, Luigi Accattoli sul Corriere della Sera. Segnalo Giuliano Ferrara sul Foglio, l'Elefantino sul Foglio del lunedì. Un'appassionata dichiarazione di interesse per quello di cui si parlerà da questa mattina in Vaticano. I padri sanno tutto e da oggi entrano nei nostri letti disfatti. La Chiesa mi fa impazzire, scrive Ferrara. Ogni tanto colgo intorno a me qualche sguardo vuoto, qualche grugnito di imbarazzo quando produco e chiedo la produzione di pagine e pagine su matrimonio, famiglia, dottrina, capelli spaccati in quattro, gesuitismi, conclavi pastorali, a chi dare l'ostia, come si accoppia l'essere umano e che ne fa del suo piacere, sinodalità, eccetera. Sono consegnato all'idolatria, oggi con i cattolici che frequento e trovo meravigliosi, un'idolatria composta e febbrile, matura e adolescente, fermamente allineata sui confini di una religione scritta, sceneggiata, imbastita e cantata da millenni di cultura e di parola. E che parola! Forse non sono liberale, ma chi se ne frega. Questi padri si occupano di noi, del nostro letto sfatto matrimoniale, della nostra solitudine perversa, del nostro nichilismo maggiore, della nostra fede addirittura che non sappiamo di avere, che non desideriamo avere, dei nostri compagni di vita, gli altri uomini e le altre donne, dei piccoli, dell'ingegneria bioetica, della produzione di bimbi a mezzo di ferri e vetrini. Il loro magistero ci mette in imbarazzo perché sappiamo niente e loro sanno tutto. Buon lavoro ai padri. Ecco, una dichiarazione appassionata e preventiva di interesse per quello di cui si discuterà in questo sinodo, che effettivamente non è soltanto un appuntamento da vaticanisti, un appuntamento ecclesialese, ma si parla di carne e sangue, di vita e di morte, e qualcosa che apre anche un conflitto politico. Due segnalazioni: ieri a Bologna c'è stato un sit-in anti-gay che è finito a pugni e calci tra anti-gay e organizzazioni che invece contestavano questo raduno. In Francia sul tema della famiglia si è aperta l'ennesima crepa della presidenza Hollande, già in crisi di consenso. Ieri c'è stata una manifestazione dei difensori della famiglia all'antica, cioè le associazioni contrarie alla legge sulle nozze gay, si erano organizzati a febbraio, mesi fa, e ieri c'è stata un'altra grande manifestazione. Ma di questo avremo tempo probabilmente di parlare durante la settimana. Forse sono temi più interessanti rispetto al tesseramento del Partito Democratico. Io mi avvio alla conclusione. Non posso non segnalare che oggi è anche il day after rispetto alla partita cartello di campionato, Juve-Roma, polemiche arbitrali, rigori fantasmi, fuori gioco. Il Corriere dello Sport spara subito: campionato falsato. Il Messaggero, quotidiano di Roma, che naturalmente dedica sempre grande attenzione allo sport, Piero Mei scrive: a Torino la solita musica. E infine, a proposito di anniversari. Prima abbiamo segnalato i 90 anni della radio italiana che Radio 3 festeggerà questa sera con uno speciale in diretta da Via Asiago, qui da dove vi parlo. Vittorio Zucconi racconta anche su Repubblica che sono cent'anni dalla vita notturna, la rivoluzione dei costumi di Manhattan, la conquista della notte come spazio vivibile, trasgressivo, insieme normalizzato, che esplosa dopo la Prima Guerra Mondiale e diventa un fenomeno di massa nella Manhattan degli anni 20 e 30, con le donne che non sono più merce da vetrina, come succedeva nella notte parigina del Moulin Rouge, ma diventano partecipanti attive. Quindi la conquista della notte, diciamo, la nascita della movida in un'epoca di post-guerra che anticipa la Grande Depressione. Qui la notte è finita, siamo invece all'alba di una nuova giornata di questo lunedì 6 ottobre. Io concludo qui la prima parte della rassegna stampa e dopo una breve pausa pubblicitaria cominciamo con il filo diretto con gli ascoltatori. Grazie. Buongiorno da Marco da Milano. Siamo alla seconda parte di Prima Pagina, quindi dedicata al dialogo con gli ascoltatori. Chiedo se c'è qualche telefonata. Ecco, pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Antonia Becci, la figlia del primo attore della radio. Oggi sono 90 anni che la radio in Italia ha iniziato le sue trasmissioni. E mio padre è stato il primo, buongiorno, mio padre Franco Becci è stato il primo attore della radio dal 1932 al 1951, anno della sua morte. Rivendico non soltanto, insomma oggi bisogna festeggiare la radio perché veramente, ecco, è stata prima della TV l'unico mezzo importante di comunicazione che c'è stato esteso a tutte le case degli italiani. E rivendico anche con orgoglio che mio padre è stato il più all'unanimità quasi votato nel referendum della popolarità come attore, nel primo, quello si può vedere su internet questo, e anche che sempre con orgoglio rivendico il fatto che lui abbia rifiutato di commentare la visita di Hitler a Roma nel 1938, 38. Esatto, io non c'ero ancora, ma questo lo so. Ecco, grazie e auguri alla radio.
Grazie a lei, signora Becci, mi associo nel ricordo di Franco Becci, mi associo nel fare gli auguri alla radio, l'ho già ricordato un paio di volte nella prima parte, ma lo rifaccio volentieri. Oggi ci sarà anche uno speciale di Radio 3 per festeggiare questo compleanno dell'URI, poi EIAR, poi RAI. Lei parlava del rifiuto di commentare la visita di Hitler nel 1938, che tra l'altro è, insomma, lo scenario di un magnifico film di Ettore Scola, Una giornata particolare, con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Ieri Sofia Loren era anche in televisione alla RAI, su RAI 3, sulla televisione, in televisione su RAI 3 alla trasmissione di Fabio Fazio, e lì in quel film, ma se non bastasse, insomma, non c'è bisogno, insomma, del film di Scola, ma in quel film la chiave è proprio la martellante radiocronaca di quella giornata che scandisce tutti i momenti, perché la RAI radio ben prima della televisione e comunque continua a essere, come si dice, la colonna sonora della nostra giornata, che ci accompagna e ci segue ovunque. Quindi mi associo senz'altro ai suoi auguri della radio. Un'altra telefonata, se c'è.
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Enrico Maria da Milano.
Buongiorno.
Lei ha subito all'ingresso della sua lettura dei giornali ha parlato del TFR, sì, e concludeva dicendo che Renzi avrebbe poi parlato con i sindacati. Sì. Ora, che un premier, tra l'altro non eletto dal popolo come i precedenti, quindi già fragile di per sé, decida che la legge va discussa in Parlamento, ma controllata dai sindacati, mi sembra un gesto di tale fragilità, perché i sindacati non hanno alcun potere di interferire nelle leggi che il Parlamento fa. E quindi credo che veramente questa frase, se così è stata pronunciata da Renzi, sia la dimostrazione di come l'Italia non può andare avanti.
Grazie signore Enrico Maria, in realtà forse sono stato io poco chiaro, forse siamo poco chiari noi giornalisti quando scriviamo e parliamo. La consultazione, l'incontro di domani con i sindacati non riguarda il TFR, riguarda altre materie che evidentemente Renzi ritiene di essere di competenza dei sindacati e senz'altro la contrattazione, lo spostamento della contrattazione dal livello nazionale a livello aziendale, la discussione su una legge sulla rappresentanza sindacale, cioè chi conta nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, chi ha la rappresentanza, e il tema del salario minimo sono sicuramente temi che riguardano la discussione tra le parti sociali, come ammette anche un premier che ha fatto lei ricordava che non è stato eletto. Questo è senz'altro vero, anche se bisogna aggiungere che nella Costituzione italiana non è previsto il premier eletto direttamente dal popolo, ma colgo senz'altro quello che lei voleva dire, cioè che Renzi non si è ancora candidato e non ha ancora vinto delle elezioni politiche, ha vinto le elezioni europee ma non ha vinto le elezioni politiche. È un premier che ha fatto del come si dice, come direbbero i politologi, della disintermediazione, cioè del saltare le mediazioni, nel saltare i cosiddetti corpi intermedi, i sindacati, le associazioni di categoria, gli stessi partiti, ha fatto di questa e di rivolgersi direttamente all'opinione pubblica con un tweet o con una mail. Ieri sera, per esempio, ho mandato una mail a tutti gli iscritti alla sua newsletter. Ecco, ha fatto di questo salto, di questo rapporto diretto tra il leader, il premier e l'opinione pubblica il suo tratto distintivo, e quindi per lui senz'altro è un sacrificio a riaprire la sala verde. Ieri ha detto di se stesso: vuol dire che sto invecchiando. Oppure si potrebbe dire, da un altro punto di vista, vuol dire che sta crescendo, vuol dire che capisce che non si governa un grande paese soltanto a colpi di Twitter. Oggi, non l'ho fatto prima ma lo segnalo ora, lo riprendo per esempio dal giornale, il segretario della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, Nunzio Galantino, dice esattamente così: ha colto l'occasione per l'occasione della Madonna di Pompei per dire: da soli non si va da nessuna parte, se Renzi pensa di andare avanti da solo perderà pezzi di gente, pezzi di consenso. Ed è un altro richiamo che arriva dalla CEI al premier, che pure è un premier cattolico dichiaratamente. Un'altra telefonata, grazie.
Pronto?
Buongiorno.
Sono Alfio e telefono dalla Sicilia, da Lentini, in provincia di Siracusa.
Buongiorno.
E io mi vorrei agganciare alle ultime parole che lei di Milano ha pronunciato, ha detto che un grande paese non si governa da solo, e quindi Renzi sicuramente farebbe male a pensare di poterlo governare da solo. Io guardi, di Renzi penso tutto il bene possibile, lo sostengo, ritengo che abbia radicalmente tentato e stia tentando radicalmente di cambiare l'Italia, però se una cosa lui deve fare con molta urgenza è mettere mano nel Partito Democratico e non dico modellarlo a sua immagine e somiglianza, ma aiutarlo a diventare uno strumento strumento serio di produzione politica, di produzione di classe dirigente, di elaborazione di idee. È possibile, ma è possibile soltanto se da parte sua ci sarà un intervento forte e radicale che scardini o tenti di scardinare quello che è diventato purtroppo il Partito Democratico, non per colpa sua, ma da prima che lui comparisse nella scena politica italiana. Lei ha scritto un libro sul Partito Democratico, chi lo ha creato, chi lo ha distrutto. Ecco, il Partito Democratico da parecchio tempo è sostanzialmente una specie di caleidoscopio di potentati locali che impediscono anche l'accesso. Altro che anche l'accesso alle stanze dei circoli.
Lei dice altro che problema di tesseramento, il problema
No, è un problema di potentati, di piccoli ras locali che si scannano tra di loro e si impadroniscono dei pezzi di territorio che i circoli dovrebbero controllare. In questo territorio possono essere i quartieri delle città, ma anche, o anche i piccoli paesi, eccetera. È un'indecenza, guardi, io ho una lunga esperienza di partito, vengo dal Partito Comunista, ho avuto anche un piccolo ruolo di dirigente locale, e l'idea di vedere la politica nelle mani di nessuno mi terrorizza.
Ok, grazie signor Alfio. Lei dice Renzi sta cercando di cambiare radicalmente l'Italia, dovrebbe cambiare il PD a sua immagine e somiglianza, scardinare il PD. Beh, questo diciamo in realtà sta già avvenendo, anzi secondo gli esponenti della minoranza interna questa operazione di scardinamento, oppure come la chiamava lui di rottamazione, è fin troppo avanzata, dovrebbe fermarsi. In realtà quello che mi sembra di poter dire da osservatore è che sicuramente c'è stato un cambiamento di classe dirigente, di volti anche che circolano sul piano della comunicazione, volti che girano in televisione, nomi nuovi che sono diventati ministri e che sicuramente con gestioni del passato non avrebbero avuto neppure la possibilità di esprimersi. Quindi c'è stato un cambiamento di classe dirigente, c'è stato un cambiamento, diciamola questa parola brutale, sul piano del potere. C'è una classe dirigente che ha preso il posto di quella che c'era prima su un piano del potere. Sul piano dei contenuti, del modo di esprimersi, sicuramente ci sono dei cambiamenti, però quello che manca forse, quello che ancora non si vede, è un nuovo PD sul piano organizzativo e un nuovo PD sul piano culturale. Lo stesso Renzi ieri ha detto che vuole convocare una direzione per la fine del mese di ottobre per parlare di questo, perché abbiamo capito cosa non piace a Renzi del vecchio partito: non gli piacciono i vecchi leader, non gli piacciono le vecchie ritualità, non gli piacciono sicuramente le tessere, non abbiamo ancora capito cosa gli piace, cioè cosa in positivo vuole costruire al posto di questo modello che non da oggi e non per colpa o per merito di Renzi è decisamente entrato in crisi. Se si pensa che il Movimento 5 Stelle, senza avere un soldo di finanziamento pubblico, senza avere un circolo di partito, senza avere una sede, senza avere dei leader intesi nel senso classico del termine, un segretario di partito, nelle elezioni del 2013 è diventato alla lista più votata dagli italiani con gli 8 milioni di voti e il 25%. Quindi è chiaro che i problemi ci sono, preesistono a Renzi. Questa è una sfida non secondaria di tutta la sua partita politica, perché un partito, una forza politica che porta nella società le riforme o le eventuali riforme del governo comunque serve, anche se tu vuoi saltare le mediazioni, come dicevo prima, rivolgendoti direttamente al popolo e all'opinione pubblica. Vedo qui qualche SMS, ripeto il numero, il 335 56 34 296. Scrive Francesca: nell'attuale PD con un uomo solo al comando si è passati dal berlusconismo al renzismo, con l'obiettivo di rivolgersi direttamente, manca il testo, ma penso direttamente all'opinione pubblica. Non sono d'accordo su questa sovrapposizione tra berlusconismo e renzismo, credo che siano fenomeni molto diversi, specchio anche se vogliamo di due epoche diverse, però insomma il tema del salto della mediazione senz'altro esiste. Un'altra telefonata.
Pronto, buongiorno, sono Enrico Morganti da Bologna.
Buongiorno.
Allora, ieri ennesimo grave incidente di Formula 1. Sì. Io volevo chiederle, ma secondo lei hanno ancora senso oggi queste gare cosiddette sportive, come i Gran Premi automobilistici, che sono iniziati decenni fa in un'altra epoca? Io ricordo a Monza un bolide uscì e uccise 19 spettatori, li avevo di fronte a me. In un'epoca che vedi la crisi mondiale dal 2008, la crisi occidentale dell'auto, la crisi Fiat Ferrari dell'Italia, ma soprattutto pensavo proprio ieri, ha senso una competizione dove il ruolo del fattore umano è diminuito quasi, non dico a zero, ma tantissimo, a scapito, è cresciuta moltissimo la tecnologia computeristica di questi bolidi, quindi si vince per dei millesimi, per tempi infinitesimali. Quindi domanda: non pensa che è finita un'epoca e che sarebbe ora di pensare a gare sportive che abbiano più a cuore sì il futuro dell'auto, ma anche dell'ambiente e del fattore lavoro?
E grazie signor Morganti, ovviamente su questo la mia competenza è molto limitata. Mi interessa, colgo questo punto del fattore umano che è diminuito, anche se anche nell'incidente di ieri a Suzuka la dinamica, la macchina che finisce contro una gru che si era spostata lungo la via di fuga, insomma, racconta di una dinamica molto poco robotizzata e molto, molto umana, oltre al fatto che il pilota francese che lotta contro la vita e la morte è naturalmente un essere umano. E questa Formula 1 che oggi Emanuele Audisio dice lotta per essere ecologica e moderna, non vuole più inquinare, ma insomma resta sempre ancorata al suo business, alla sua disumanità per certi versi, ecco. Mi interessa quel suo accenno su gare robotizzate che escludono, eliminano il fattore umano, salvo che poi il fattore umano riemerge sempre quando c'è un dramma di questo tipo, ed è comunque un percorso che seguono anche sport non motoristici, ma anche sport più, penso naturalmente al calcio, in cui intasamento di calendari, intervento di sponsor, gare sempre più legate al marketing più che all'aspetto sportivo in generale, hanno per certi molto spesso hanno distanziato e nauseato anche gli appassionati più devoti a questi sport. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Sandro e telefono da Roma.
Buongiorno, signor Sandro.
Buongiorno. Intervengo sempre sul tema della proibizione dei prodotti agricoli OGM, che è tornato d'attualità dato il recente articolo sul Corriere della Sera della senatrice Cattaneo, molto documentato, scientificamente molto valido, che ha confermato che non esiste in letteratura, nella scienza, una sola dimostrazione, un solo lavoro, un solo caso in cui questi prodotti hanno fatto qualche male a qualcuno. E questo è molto importante, questo intervento, perché poi la proibizione di questi prodotti provoca un danno agli agricoltori italiani, un danno consistente che poi è un danno al paese. In definitiva, se consideriamo che importiamo, il nostro paese importa dall'estero miliardi e miliardi di prodotti alimentari, quasi tutti OGM modificati, perché da quando 15-20 anni fa la Food and Drug Administration li ha approvati, si sono diffusi in tutti i continenti, meno in Europa, ma moltissimo in Asia, in Africa, quindi miliardi di persone ne fanno uso e noi importiamo questi prodotti, soprattutto mangimi, ma anche carne, noce dall'Argentina, tutto OGM. Il danno è enorme e non c'è nessuna base scientifica. E questo è come la caccia alle streghe nel Medioevo, proprio una cosa di ambientalismo fanatico, lo definirei. E l'ultimo argomento, un intervento di ieri a questa trasmissione, portavano come argomento che siccome aumentano la produzione, impoverirebbero il terreno. Ma esiste, questi ignorano che esiste la rotazione delle varie culture nei terreni per evitare l'impoverimento dei terreni, è una tecnica che usavano anche i romani, ne parlava Plinio, ne ha scritto. Adesso gli ambientalisti, diciamo aggressivi, come vorrei chiamarli, fanatici, pretendono insegnare agricoltura agli agricoltori italiani. È veramente una crociata senza alcuna base. Ecco, che cosa ne penso?
Grazie, signor Sandro. Ecco, lei ha sventagliato caccia alle streghe, ambientalisti fanatici, crociata, ha usato termini che erano più appropriati per questioni religiose più che per questioni scientifiche. E questo però dice quasi tutto su questo tema che divide l'opinione pubblica alla stregua di una guerra di religione. C'è anche un SMS di Giuliana da Pescara su questo punto che dice: se non ci sono prove sulla nocività degli OGM, non ci sono neanche prove certe sulla loro innocuità. Su questo tema io non mi sento mi sento proprio l'ultimo che può prendere una posizione sulla questione scientifica degli OGM. Segnalo il dibattito, lei citava il Corriere, anche Repubblica ha intervistato Vandana Shiva, sapete, l'ambientalista che è stata anche al centro di una violenta polemica internazionale. Il New Yorker, grande settimanale, ha messo in discussione i suoi titoli scientifici e le sue ricerche anti-OGM, poi è intervenuta la senatrice a vita Elena Cattaneo, oggi Carlo Petrini di Slow Food, che ha dato conto della divisione anche della comunità scientifica, oggi interviene Umberto Veronesi, l'oncologo più noto, che è stato l'oncologo italiano più noto, che è stato anche ministro della sanità all'inizio degli anni 2000, e una pagina su Repubblica dove racconta che fu accolto con dei cartelli, appunto quando era ministro della sanità, arrivando nella sede del ministero fu accolto col cartello Veronesi assassino, perché l'accusa era dovuta alle posizioni che aveva preso il giorno prima a favore dell'impiego della genetica in agricoltura. Veronesi scrive: ho riflettuto molto su quel cartello, mi sono reso conto che il problema non poteva essere che culturale. Era il 2000 e la grande rivoluzione della genetica della metà del secolo scorso ancora non era stata compresa. È una questione di cultura, dice Veronesi, la cultura deve sempre accompagnare il progresso della scienza perché i suoi risultati non appaiano lontani dal fine ultimo della ricerca scientifica, che è il miglioramento della qualità di vita dell'uomo. Se questo fine è ben chiaro, appare assurdo opporsi per principio all'applicazione della genetica in agricoltura, e sembra ragionevole studiare per ogni prodotto considerato OGM il rapporto rischio-beneficio. Beh, insomma, non è particolarmente illuminante da questo punto di vista dire che bisogna studiare il rapporto rischio-beneficio, perché è esattamente questo il punto di divisione. Invece mi sembra interessante quello che scrive Veronesi sulla questione della cultura e della scienza. Noi non abbiamo grande consapevolezza, non c'è grande dibattito sul progresso e sui limiti della scienza, è come se fosse una sfera separata dalla cultura, dal dibattito dell'opinione pubblica, e poi appassiona molto invece e porta anche a divisioni, come diceva il signor Sandro, più degne di una guerra di religione che di un dibattito sugli effetti e sui rischi e sui benefici in questo caso degli OGM, ma si potrebbe fare lo stesso discorso su altri temi, perché ogni giorno c'è un tema che pone una conquista scientifica, pone un tema di natura etica. Ieri c'era la questione dell'utero trapiantato, della gravidanza che arriva da un utero trapiantato, quindi senz'altro il tema che pone Veronesi come la scienza diventa cultura è un tema centrale. Di fatto la verità è che su molte questioni noi siamo a nudo di nozioni, di conoscenze, e brancoliamo nel buio, un po' come nell'epoca della caccia alle streghe si brancolava appunto nell'oscurità. Un altro ascoltatore, pronto?
È pronto, sì, sono Gianpaolo Schena, parlo da Sassari.
Buongiorno.
Volevo riferirmi a un fatto di cronaca che ho sentito ieri, praticamente di questo autista rumeno che aveva investito un cittadino italiano guidando contromano, non aveva nemmeno la patente, cose che succedono spesso, e a cui in attesa del processo era stato dato solo l'obbligo di firma. Ora, io non sono un legale, non so se nell'omicidio colposo la carcerazione preventiva, che già se ne fa chiaramente un abuso in Italia, sia prevista, però se non è prevista è giunto il momento, forse per il Ministro della Giustizia, se si vuol far vedere che la giustizia cambi, di dargli una correzione, perché non è possibile poi lasciare in giro persone, tra l'altro questo sarà sicuramente fuggito nella sua nazione. Queste sono notizie che gettano uno sconforto enorme nei cittadini, si sentono completamente abbandonati, completamente in balia di chi vuol fare quello che può fare. Quindi, oppure se invece la normativa esiste già, per cui si poteva prevedere una restrizione nelle libertà, allora questo giudice gli fa cambiare mestiere, lo si manda a fare bibliotecario, però noi abbiamo necessità che si veda veramente la volontà di migliorare una situazione che in questo caso non avrebbe necessità di grandi investimenti. Cosa ne pensa?
Grazie signor Gianpaolo, ma sull'omicidio colposo, come dice la parola stessa, l'omicidio colposo è quando si determina un delitto, una morte per colpa, deve essere appunto accertato il nesso causa-effetto. Nel caso che lei mi presentava, senz'altro questo nesso c'era. Lei propone come soluzione la carcerazione preventiva. Ma su questo sono meno disposto a seguirla, non perché non ritenga il fatto grave come tanti altri fatti, ma perché la questione è più complessa e la risposta della carcerazione preventiva, che è una risposta che peraltro tipicamente all'italiana, le nostre carceri sono colme di detenuti in attesa di giudizio, mentre sono vuote di colpevoli accertati con sentenza passata in giudicato. E questo è un punto chiave di tutta la questione della giustizia. In questi giorni si discute di riforma della giustizia civile, ma questo è un tema centrale, perché provoca nei cittadini la rabbia per l'ingiustizia subita e quindi magari anche una richiesta come la sua, che è assolutamente legittima, e poi la beffa di vedere magari innocenti ingiustamente detenuti e colpevoli dichiarati che scorrazzano in libertà. Ecco, non so se questo è il caso, ma senz'altro il tema esiste. Un'altra telefonata, se c'è.
Pronto?
Buongiorno. Pronto?
Buongiorno, sono Nadia da Savona, altro argomento. Io volevo col mio messaggio fare tantissimi auguri a questa grande radio, inviando un piccolo particolare che ricordo da molto piccola, durante la guerra, che era quella che bisognava consegnare le radio, c'era solo la radio di Stato e quindi si sentiva ovviamente quello che volevano loro. E quindi bisognava consegnare queste radio, c'era l'ammasso proprio delle radio, e infatti tutti dovevano portarla in comune, dove insomma allestivano questo deposito. Mio padre, che era telegrafista, ne costruì una dove si poteva sentire ovviamente tutto quello che si riusciva a prendere, le onde corte, tant'è vero che sentivamo anche Radio Londra di nascosto sotto il letto, la sentivamo, mi ricordo da bambina, che per me era un grande mistero. Ho voluto mandare questo episodio perché la radio per me è stata una compagna e tuttora mi riempie la vita, con tutti i collaboratori che sono bravissimi e che ci fanno sentire della grande musica, della scienza e della storia, e quindi un grande abbraccio a tutta la radio, io volevo solo fare questo.
Grazie signora Nadia, ovviamente ci associamo, e il ricordo di Radio Londra dice anche che appunto dalle onde corte di Radio Londra arrivava l'annuncio e la speranza di una libertà, di una liberazione possibile. Anche questo non va dimenticato quando si parla poi di comunicazione, di web, di tutte le rivolte che in questi ultimi anni, dalle primavere arabe anche fino ad arrivare agli studenti di Hong Kong, di cui si parla in questi giorni, si sviluppano e si muovono sulla rete come un tam tam. Ecco, non va dimenticato che il primo tam tam è appunto quello delle onde corte ed è quello della radio. Ancora una telefonata?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Guido, chiamo da Bolzano.
Sì.
Ho da fare un intervento brevissimo. Lei prima, in risposta ad un ascoltatore che si lamentava dei potentati creati dai partiti, diceva che si è capito cosa Renzi non vuole più, non si è capito bene che cosa voglia,
sì,
quale tipo di organizzazione vuole sostituire a quella che sta scomparendo. Beh, dico, forse una volta tanto la scomparsa di quei vecchi partiti non è un male ed è un segno di maturità della società, non un segno di degenerazione. Se lei considera che penso che i nuovi partiti assomiglino sempre di più, vadano sempre più assomigliando a dei comitati, cioè a gruppi di persone che si organizzano in vista di un determinato scopo e poi si dissolvono, e quindi i partiti chiesa, che costituivano riferimento ideologico e sociale per tutta la vita delle persone, scompaiono. Ma non è detto che sia un male, perché poi in quei vecchi partiti lì è vero che erano riferimenti culturali che accompagnavano le persone tutta la vita, ma erano e sono in molti casi luoghi ideali dove coloro che sanno fare soldi col potere albergano lietamente, come i topi nel formaggio, mentre invece mi sembra che questi partiti, tra virgolette, moderni, legati ad un programma, ad uno scopo, destinati a dissolversi quando lo scopo è stato raggiunto o non può essere raggiunto, non siano un male per la società, anzi siano un segno di maturità. Quindi volevo semplicemente sottoporle questa mia riflessione e sapere cosa ne pensa. Grazie.
Grazie a lei, signor Guido. Io sono d'accordo con lei sulla scomparsa dei partiti chiesa, le grandi appartenenze ideologiche del passato e che poi in Italia per molti decenni avevano preso anche in questo caso le sembianze quasi di una contrapposizione religiosa. C'era la Democrazia Cristiana, c'era il Partito Comunista, partiti peraltro che a ben guardare, a studiarli con più attenzione e profondità, esprimevano un'appartenenza fortissima, ma anche un modo laico di fare politica, non erano soltanto ideologia trinariciuta e avevano una fortissima dialettica al loro interno, anche se poi ci sono stati propagandati e anche molti testimoni e protagonisti della loro vita hanno preferito raccontarceli così, come dei monoliti, come delle chiese, ma abbiamo parlato prima nella rassegna stampa del sinodo che si sta aprendo, anche la chiesa, soprattutto la chiesa di Papa Bergoglio, non è un monolite, quindi figuriamoci i partiti. I partiti nuovi sono dei comitati che nascono e poi si dissolvono. Ecco, su questo secondo punto si potrebbe discutere a lungo, perché un partito non è un movimento one issue, come si dice, è una sola uscita con una sola campagna. Il partito deve comunque esprimere una visione generale, qualunque sia la sua forma di organizzazione, con le tessere, senza tessere, con i circoli, senza circoli. Un partito che si candida a guidare il governo nazionale, a guidare il paese, deve avere non un'ideologia ma una visione generale, e secondariamente deve avere un metodo democratico, come recita la Costituzione italiana, un metodo democratico per decidere chi guida questo partito, quindi chi si candida a guidare il paese. Ecco, questi sono punti su cui vedo una maggiore debolezza, una maggiore timidezza anche di un leader solitamente deciso come Matteo Renzi, forse perché è arrivato alla guida del PD, del suo partito, in una situazione di vuoto, di leadership, di crisi gigantesca, e forse invece costruire qualcosa di duraturo nel tempo è uno sforzo molto più complicato, anche perché sta facendo anche tutt'altro. Noi siamo quasi arrivati alla fine, quindi non ci sarà tempo per raccogliere altre telefonate, ma insomma abbiamo poi tutta la settimana. Sugli SMS ci sono moltissimi interventi sul tema degli OGM, qualcuno segnala l'articolo di Carlo Petrini su Repubblica Pubblica, che fa piazza pulita di molti luoghi comuni, Francesca Rocchi, Agostino da Genova dice anche l'amianto sembrava innocuo, Paola da Verona, Aurelia, Nicoletta Giacometti, Daniela, insomma ci sono tantissimi interventi, penso che è un tema su cui ritorneremo nei prossimi giorni. Io adesso chiudo qui questa prima giornata della mia conduzione della rassegna stampa di Prima Pagina, dopo il GR3 c'è Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondisce il tema del giorno. Io vi saluto qui, buon lunedì 6 ottobre, buona giornata.
Marco da Milano, inviato del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.